Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo San Massimiliano Maria Kolbe, le sue conferenze. Siamo alle ultime conferenze, quelle del 1940, quindi un anno prima di morire, le più intense, forse le più ricche di spiritualità, ecco, le più grandi. Allora, leggiamo la numero 301, ecco, dalle conferenze, libro di San Massimiliano. Edito da Casa Mariana Editrice, 2014, traduzione dal polacco. Ecco, sono conferenze prese dai suoi discepoli mentre egli faceva i ritiri spirituali nella sua comunità di Nepokalanov. Ecco, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Questa conferenza numero 301, tenuta esattamente, ecco, il 9 novembre 1940, si intitola proprio Teniamoci pronti, teniamoci pronti. San Massimiliano, da grande mistico, uomo spirituale, il quale percepisce dalla grave crisi che c'è politica, militare, spirituale, teologica anche, ecco, di quei tempi che la situazione sta degenerando, non ci sono più le strutture di prima, tutto è affidato un po' alla preghiera, alla vita interiore che ciascuno deve coltivare da se stesso, perché le istituzioni vengono meno per la guerra, tutto viene distrutto. Ecco, tanti vengono deportati nei campi di sterminio, campi di concentramento, campi di lavoro. E allora cosa dobbiamo fare? Ecco, non dobbiamo perderci e quindi affidarci sempre più consapevolmente e interiormente alla Madonna, mediatrice di ogni grazia e di salvezza. Oggi sabato intratteniamoci a parlare un po' più della Madonna, dice San Massimiliano, questo sabato di novembre 1940. Sappiamo bene che sotto i suoi piedi, e sotto i piedi di ogni stato dell'Immacolata, c'è il serpente e che questa non è una fantasia. Ecco, non è un'immagine pittorica, non è un'immagine simbolica, non è un'immagine icastica, non è un'immagine che la Chiesa si è inventata, è la Bibbia, è la Sacra Scrittura, è la storia di Gesù e di Maria. La beata Caterina Labouré, durante l'apparizione, adesso è santa, tempi di San Massimiliano era beata, della medaglia miracolosa, lo vide sotto i piedi della Madonna, il serpente. A Lourdes, eppure è stato così, la Madonna fu vista col serpente sotto i piedi e la statua di Lourdes, rappresentata proprio così, l'Immacolata, proprio l'essenza dell'Immacolata è schiacciare il serpente. No, non c'è altra cosa per cui la Madonna è Immacolata, perché è Immacolata, no? È immacolata solo per questo motivo, perché il serpente non la insidia, cioè la insidia ma non la può vincere in nessun modo, no? È l'unica creatura che non è stata vinta. Tutte le altre creature, noi poveri figli di Eva, lo diciamo nella Salve Regina, noi miseri figli di Eva, esuli, anzi esuli, diciamo esuli perché abbiamo esulato dal regno. E non è un esilio fisico, non è un esilio di tipo geografico, è un esilio proprio spirituale, no? Siamo in esilio lontano dal Signore. La Madonna non è mai in esilio, la Madonna è sempre nella sua patria. La sua patria è Dio, è il cuore di Cristo, la sua patria è il cielo, ma lei vive in cielo, ci vive sempre, anche sulla terra vive in cielo, perché appunto c'è il serpente che vorrebbe farla parte del suo regno, regno della terra, regno del mondo, regno del peccato, dell'assassinio, del delitto, dell'inganno, dell'imbroglio, dell'usura. Ecco, tutti questi sono i germi del peccato, sono proprio i segni del peccato. La Madonna non ce l'ha queste cose, non ce l'ha, non è legata per niente a queste cose, noi purtroppo ci siamo legati mani e piedi. Ecco, la Madonna però ci dà una speranza, vuole essere nostra madre. Vuole essere la nostra Immacolata Concezione, cioè vuole generarci, no? Nella immacolatezza, nella purezza, vuole generare i nostri pensieri, vuole generare le nostre azioni, vuole generare le nostre virtù, come ha generato Gesù Cristo, no? Ecco, c'è una corrispondenza intima, bionivoca, no? Tra la generazione di Cristo e la generazione nostra, alla fede, alla grazia, alla spiritualità, alla purezza. Ecco, tutte e due le cose, cioè tutti e due gli eventi, la generazione di Cristo e la nostra, vengono dal grembo di Maria Immacolata. Quindi Caterina la pure vide, ecco, la Madonna con il serpente sotto i piedi. Santa Bernadette, ugualmente, vide la Madonna con il serpente sotto i piedi. Che cosa significa questo? Significa che noi possiamo vincere il serpente, ma lo possiamo fare solo con la Madonna. È solo lei, perché se chiamiamo lei, lei lo scaccia. Alcuni quadri antichi del 500, del 400, viene rappresentata la Madonna con un bastone, un grosso bastone in mano, no? È un'immagine un po' insolita per la Madonna, spesso rappresentata con dolcezza, con purezza, nella verginità, no? Ecco, sia insomma, del corpo che del portamento. Invece questo bastone nudoso che c'ha la Madonna in mano sembra proprio una contadina, ecco, che deve scacciare qualche cosa. E infatti c'è il demonio che si presenta sotto forma, no? O di capro, o di, non lo so, di lupo. E la Madonna col bastone che lo scaccia, che lo scaccia da un bambino che fugge. Il bambino è l'umanità, siamo noi, no? Siamo i suoi figli. E da cui la Madonna scaccia il demonio. Ecco qui veramente la teologia cattolica, no? La teologia cristiana, la teologia biblica della Madonna. E i bambini videro dei demoni. Ecco i bambini, cioè Santa Bernadette, Santa Caterina Labure. E Bernadetta stessa, durante un'apparizione, quando sentì la voce che le diceva fuggi, fuggi da qui, provò una strana sensazione. La Madonna in quel momento corrucciò la fronte e tutto cessò. Ecco, fuggire la tentazione, fuggire l'inganno del demonio, fuggire il peccato. In pericolo, fuga, dicevano i padri del deserto, no? Se sei in pericolo, fuggi. In fondo Gesù fece lo stesso quando fuggì Erode, no? I genitori furono chiamati a fuggire quell'occasione di male, di pericolo, di peccato, quella strage degli innocenti che il dittatore Erode aveva perpetrato ai danni del suo stesso popolo. Ma pensiamo alle guerre, no? La decimazione fatta dai generali, no? Durante la seconda guerra mondiale, anche la prima guerra mondiale, no? Insomma, sono stragi insensate, no? Di persone che ti sono affidate. Ecco. E purtroppo i dittatori sono così, in preda alla disperazione, quando tutto sembra perso, che cosa fanno? Ecco, si rifanno sui deboli, su quelli che non hanno fatto niente, sugli innocenti per sterminarli completamente. E allora la Madonna interviene, grazie a Dio, ecco, fuggi da qui, fuggi. Dove c'è l'Immacolata, lì il diavolo monta su tutte le furie. Ecco, chi ama l'Immacolata è più perseguitato degli altri. Chi vuole servire l'Immacolata sarà sempre messo più al bando degli altri, sarà sempre isolato, sarà sempre perseguitato. Quindi non sdegniamoci, se c'è la persecuzione, vuol dire che proprio siamo nella giustizia. San Massimiliano perse tutto a causa dell'invasione nazista, poi perse anche la vita. Ovviamente il nazismo è un'espressione del demonio, come il comunismo, uguale, il liberalismo lo stesso, no? Il globalismo adesso c'è, no? Civiltà globale, tutti sono uguali, sono macchine soggette all'intelligenza artificiale, proprio si ripete la storia, no? Trattare le persone come cose. Chi si ribella a questo è messo al bando. E va bene, non bisogna preoccuparsi, no? C'è la Madonna, ci aiuta, ci dà forza, ci dà grazia contro i nemici di Dio, contro i suoi stessi nemici, e quindi noi possiamo trionfare come ha fatto San Massimiliano. Nel nostro cuore siamo sempre liberi, anche se il nostro corpo viene distrutto, però l'anima vive in Dio. L'anima è di Dio, non può essere tolta assolutamente dal suo stato di perfezione, di purificazione, di amore, di dedizione alla causa di Dio. Ecco, e allora, ecco, San Massimiliano ci aiuta con la sua fermezza, con la sua grandezza d'animo, a non turbarci per quello che succede intorno a noi. Ecco, lui è grande, ecco, lui è santo. Lui ha vinto insieme all'Immacolato, si può dire che si è immedesimato nell'Immacolato, ha vissuto proprio quello che l'Immacolata è, ha vissuto la grandezza, la purezza, la giustizia dell'Immacolato in maniera eroica, in maniera superiore, in maniera soprannaturale. E per il solo fatto che lei è immacolata e lui è macchiato, già non ci può essere accordo, ci deve essere la lotta, una lotta continua. Certo, anche noi siamo macchiati, però l'Immacolata ha speranza di purificarci, ecco perché ci tratta come Gesù, ci espone anche alla sofferenza, alla penitenza, ecco, all'umiltà, ecco perché così siamo nella lotta. I padri della Chiesa dicono che Dio ha messo alla prova gli angeli perché voleva che lo servissero liberamente. Perciò manifestò loro che la seconda persona della Santissima Trinità si sarebbe incarnata, che avrebbe avuto per madre una creatura umana e che questa sarebbe stata la regina del cielo e degli angeli e che quindi essi avrebbero dovuto servirla. Ecco, questo è il motivo, ecco, diceva anche benissimo Padre Candido Mantini nel suo Il mistero di Maria, l'unico libro che ha scritto questo grande esorcista, no, sulla Madonna. È una, la Madonna in relazione agli angeli. Ecco, ci sono angeli che hanno scelto, perché gli angeli pure hanno intelligenza e volontà, essendo creature razionali, angeli che hanno scelto di servire il Signore e sono dalla parte di Dio, angeli che invece si sono ribellati e sono nati demoni, così, ecco, ciò che è il male assoluto. Ma perché si sono ribellati non si sa, beh, probabilmente per la superbia, no? Ecco, per non aver accettato, qui dice, ecco, il disegno dell'incarnazione. Vedete, chi non riconosce che Gesù è venuto nella carne non è da Dio, quindi è il diavolo, no? Cioè il diavolo lo sa pure, lo riconosce, però non lo accetta. E questa inaccettazione totale è proprio, ecco, è il demonio, no? E questo ci fa pensare anche ai nostri, insomma, contemporanei, no? Che non accettano, che non accettano Dio, no? Non accettano l'incarnazione, no? Tutte le religioni non cristiane non accettano l'incarnazione, sono una cosa inutile per loro, no? Una cosa senza senso per loro. Siamo qui a questo punto, no? Nello stato del demonio. Lo stato del demonio non accetta l'incarnazione. L'inferno è inferno perché non accetta l'incarnazione. Non è il male morale, no? Il male morale è una conseguenza. Certo, il demonio è omicida, è assassino, è furfante, certamente menzognero sin dal principio, ma l'unico motivo che lo rende tale è che non accetta il figlio di Dio, quindi questo è il motivo, no? No, non ci sono altri motivi, non è che c'è il male in sé che non ha una spiegazione, è il legame con la non accettazione del figlio di Dio nel mondo. Il figlio di Dio è venuto nella carne, l'incarnazione. Vedete, ma tante teorie ecumeniche, no? Non dobbiamo tanto parlare dell'incarnazione perché sennò si offendono questi, si offendono quest'altri. Né dobbiamo parlare dell'Eucaristia perché sennò questo offende i protestanti, né della Madonna che è mediatrice perché sennò si offendono i fratelli separati. Non dobbiamo parlare di Gesù venuto nel mondo, se no si offendono i musulmani, si offendono gli induisti, i buddisti, gli taoisti, ecco, i zoroastriani, ma insomma, tutti questi non accettano Gesù venuto nella carne, la carne di Cristo nel mondo, non l'accettano. Ma è, questo è quello che pensa il demonio, esattamente. Non accettare Gesù venuto nella carne. Non accettare di servire Gesù. Anche l'Eucaristia, che in fondo è proprio la manifestazione fisica, no? Attuale di Gesù, non accettarla è proprio del demonio, no? Tutto ciò avvenne in un istante, poiché lo spirito ha la possibilità di una conoscenza superiore, che non è come la nostra, che ha continuamente bisogno di sperimentare. Perciò ho commesso un peccato di disobbedienza, cui immediatamente seguì la punizione. Beh, certamente, no, questa è l'essenza del peccato, da cui ogni altro peccato dipende. Beh, ci fermiamo qui per la nostra prima conversazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano. Ecco, e stiamo leggendo la conferenza 301 che parla, ecco, di come, ecco, dobbiamo essere sempre pronti a fare la volontà dell'Immacolata, a servire l'Immacolata, a compiere le cose per l'Immacolata e a compiere i nostri doveri quotidiani con l'Immacolata in vista dell'incontro con lei, perché ovviamente ci sono dei momenti in cui siamo più chiamati a essere fedeli, siamo più chiamati a essere vicini a lei. Siamo più chiamati a essere, ecco, con la sua grazia, ecco, vicini a lei. E San Massimiliano ci insegna a fare questo. San Massimiliano ci insegna a, ecco, non mai presumere di noi stessi, ma sempre affidarci all'Immacolata. A uno spirito puro ma superbo, questo sembrò impossibile e si ribellò. Ecco, sottomettersi all'Immacolata non è stato qualcosa di gradito al demonio. E per questo ha peccato per la sua superbia. Non volle credere, ecco, non volle sottomettersi alla grazia dell'Immacolata. Non volle sottomettersi alla volontà dell'Immacolata. Volle essere completamente autonomo, indipendente. E allora, ecco, cadde miseramente. Il peccato non è altro che il disaccordo della nostra volontà con quella di Dio, mentre il bene consiste appunto in questo accordo. Il bene consiste nell'accordo con la volontà di Dio. Ecco, quindi la volontà di Dio è l'Immacolata. La volontà di Dio è quello che lei ha fatto. Io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo le tue parole. Lei desidera la volontà di Dio, il demonio non la desidera. Da allora cominciò l'odio di Satana nei confronti dell'Immacolata. E quest'odio fu la ragione per cui egli perse il paradiso. Non volle servire, volle crearsi lui stesso un paradiso, dimenticando ciò che aveva. Lo aveva ricevuto da Dio. Tutto ciò che esiste. Il Signore crea, crea sempre, crea in ogni istante. Siamo noi che sprechiamo le grazie, che che riceviamo nella creazione, siamo noi che disprezziamo ciò che il Signore ci dà nella creazione, ma la creazione è l'attuazione della volontà di Dio, l'attuazione del piano di Dio, la realizzazione perfetta di ciò che Dio è, che Dio fa, la realizzazione di ciò che, ecco, il Signore vuole. Ecco, quindi lui non volle servire dimenticando ciò che aveva. Il suo peccato e la purezza di lei sono a confronto. Ovviamente la purezza schiaccia il peccato. Sulla terra sembra il contrario, sembra che il peccato vinca, no? Perché i peccatori spesso fanno a polpette, fanno a pezzettini gli umili. Ecco, vediamo quello che succede in Palestina, i soldati che sparano ai bambini, beh, ci vuole poco, no? A sparare con un mitra, con un fucile, a un bambino disarmato, il bambino muore. Però è davanti a Dio che è più grande. E quel bambino va in paradiso, in cielo, e invece ovviamente il soldato si sa dove va. Ecco, bisogna umiliarsi per fare la volontà di Dio, non essere grandi con i piccoli, perché questo non fa il paradiso, questo fa il regno di Satana, no? Il regno di Satana sulla terra. Ecco, il peccato e la purezza di lei, la purezza di Maria schiaccia il peccato. Peccato nella sua essenza, il peccato nella sua origine. Il peccato nella sua origine è il demonio, no? Ecco, prima del demonio, prima dell'angelo ribelle, non c'è il peccato. Per cui il peccato è sempre un atto creativo, un atto della creazione, un atto che è sottomesso a Dio, no? Una creazione ribelle, la creazione più pura che c'è, la creazione angelica, no? La più santa, la più spirituale, si è ribellata, però è sempre sottomessa a Dio, anche se non lo vuole, ecco, però. Ecco, nonostante se stessa, ecco, non è che può uscire da Dio, no? Tutto è sotto controllo di Dio. E quindi, ecco, ovviamente contro Dio non si può lottare, si lotta contro le creature che vogliono essere fedeli a Dio. Gli angeli, fedeli, beh, quelli ormai sono inattaccabili, hanno vinto la loro battaglia. E gli uomini, soprattutto gli uomini che sono a metà, ecco, tra spirito e corpo, e allora lì il terreno è più fertile per il demonio perché può ingannarci facilmente, no? Con le sue fantasmagorie. Oggi sono uscite fuori le storie degli UFO, le storie di mondi diversi dove abitano altre creature, magari sono più perfette di noi, e tutte queste storie, queste balle, no? Che servono a fomentare il dubbio sulla volontà di Dio, di Gesù, di salvarci. E poi le altre teorie, l'ecumenismo, no? L'inclusione di tutte le religioni, sono tutte sante, ecco, il dialogo, ecco, tutte queste cose qua sminuiscono la redenzione, l'unica redenzione che Dio ha portato nel mondo per mezzo di Gesù. Quindi abbracciare queste teorie significa rinnegare Cristo, rinnegare la sua unica redenzione. E quindi mettersi da parte del demonio, che è stato a fare l'Immacolata, a scherzare, insomma, ha fatto una cosa che non è così importante. Insomma, le altre religioni hanno fatto cose pure importanti, ugualmente importanti. Allora l'Immacolata non conta niente, tanto qualsiasi cosa che facciamo è redentiva, e invece l'Immacolata ha fatto l'unica cosa che si doveva fare, servire il Signore, dando alla luce il Signore Gesù Cristo. Nel paradiso terrestre il demonio vide una donna e la ingannò con lo stesso inganno con cui egli aveva peccato, cioè l'orgoglio, la superbia, la disobbedienza a Dio. Ecco, vedete, ma ancora si ripete, no? Oggi il mondo è tutto disobbediente, si può dire. Anche i cristiani, spesso anche i magistero della Chiesa, pure i vescovi addirittura, ma no? Quando dicono tutte le religioni sono uguali, beh, questo è un atto di ribellione a Dio, no? Un atto di superbia verso Dio, perché Dio ha stabilito Gesù Cristo, unico Salvatore. Ella ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Insomma, la Madonna ha in mano le redini della storia, ha in mano la vittoria. Schiaccerà la testa del demonio, che noi lo vogliamo o no, solo lei riuscirà a fare questo, gli altri no. Era senza peccato originale, l'uomo, e doveva tenersi lontano. La sua rabbia andava sempre più crescendo e ora se la prende contro le anime che la servono. Già solo il nome Immacolato lo fa montare su tutte le foto. Il nome di Maria, certo, non possono sopportare veramente anche persone normali, sembrano normali, no? Poi se gli dici Maria cominciano a scattare, veramente è una cosa a cui bisogna far caso, eh? Tante sette protestanti, cioè vai a dire Maria, ma proprio il nome di Maria dà fastidio, no? Solo a sentirlo pronunciare, come se dicessi il diavolo, veramente. Lei che ha schiacciato il serpente, si vede, ecco, appunto. Si capisce bene da che parte stanno queste persone. Teniamoci pronti, teniamoci pronti, perché il demonio è fortissimo, spiritualmente su questa terra, certo è superiore all'uomo, però se noi abbiamo l'Immacolata vicino possiamo essere più forti. In ogni epoca l'anno, sia polacca, sia giapponese, sia indiana, qualsiasi altro, non solo il diavolo, ma una legione di diavoli manifesterà la sua rabbia. E quanto più grande sarà il nostro zelo, tanto maggiore sarà la loro rabbia. Più siamo zelanti, più siamo fedeli a Cristo, e più ci sarà rabbia verso le persone che credono nell'Immacolata. Quando lo zelo si raffredderà, quando le statuette ci saranno solo per esserci, il diavolo si arrabbierà di meno. Ecco, vedete, ci può essere una fede formale, dice San Massimiliano. Una fede apparente, sì, facciamo le preghiere, sì, andiamo in chiesa, sì, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però, insomma, non lo facciamo con convinzione, no? Non lo facciamo solo per tradizione, lo facciamo solo perché siamo obbligati, lo facciamo perché ci conviene, magari che stiamo in un ambiente che si regola così, ecco. Però, il Signore vorrebbe un po' di più da noi, vorrebbe, ecco, un impegno fondamentale di aiuto, ecco, alla sua opera di redenzione. Certo, se non lo facciamo, se facciamo quello che ci pare, questo allora avviene. Ovviamente, no? Ecco. E allora dobbiamo stare attenti a servire l'Immacolata sempre, in ogni modo, in ogni momento, perché non sia vana la grazia di Dio in noi, come dice San Paolo. Ecco, teniamoci pronti allora, no? Teniamoci pronti. Una legione di diavoli manifesterà la sua rabbia, veramente quando fu chiuso ad Auschwitz, capì che era dentro una legione di diavoli, però lui non si scomponeva, no? Che cosa possono i demoni contro un devoto della Madonna? Nulla. Quando lo zelo si raffredderà, quando le statuette ci saranno solo per esserci, il diavolo si arrabbierà di meno. Questa lotta si ripeterà in ogni anima, e tanto più quanto più l'essenza dell'amore, ossia l'unione della nostra volontà con quella dell'Immacolata, aumenterà. Nessuno pensi che non ci saranno tentazioni e contrarietà, tuttavia l'anima consacrata all'Immacolata nel profondo del suo cuore si sente inviolabile. Lui le potrà insidiare il calcagno, ma non potrà mai affrontarla sfacciatamente. È necessario porre tutta la fiducia nell'Immacolata, non confidare in se stessi. Allora ogni sforzo del demonio sarà un merito a favore dell'anima. Ecco. Quindi prendiamolo come merito, no? Il demonio ci insulta, il demonio ci mette i bastoni tra le ruote, il demonio ci rende le cose impossibili. Tanto ci sarà sempre una via d'uscita, perché l'Immacolata non ci lascerà mai soli. Ma poi saranno meriti questi, saranno virtù, poter superare cose impossibili a superarsi allo sguardo umano, impossibili a superarsi secondo la volontà umana, impossibili, impossibili, ma possibili. Per il devoto dell'Immacolata. Ecco, oggi pure sembra una situazione drammatica, no? Chi vuole fare la guerra a destra, chi a sinistra, chi contro l'Iran, chi contro la Russia. Ecco, veramente sembrano dei folli, no? Che vanno girando senza meta, ecco, questi che vogliono la guerra a tutti i costi, senza limiti, senza remore. Eppure sono al comando di nazioni, addirittura di continenti interi. Che può fare una singola anima? Cosa possiamo fare? Sembra proprio che dobbiamo solo tirare i remi in barca, aspettare. Ecco. Ma non è così, ecco. Possiamo pregare l'Immacolata. L'Immacolata ci darà la vita, ci darà la soluzione, ci darà la salvezza, ci darà il modo di pensare bene, di agire bene nel nostro piccolo. Ecco. I bambini di Fatima, dice, la Madonna aveva promesso che se dicevano il rosario ogni giorno la guerra sarebbe finita, e loro si sono gettati a dire il rosario, tanti rosari ogni giorno, non hanno mai smesso di dire il rosario, e così che la guerra è finita, la guerra è finita e tutti i soldati sono potuti tornare a casa, certo dopo grandi pene, grandi sofferenze, grandi stragi, veramente l'inutile strage, diceva Benedetto XV, proprio al tempo di Fatima, era lui il Papa, e quindi ha dovuto affrontare questa situazione terribile, orribile, una guerra spaventosa che non finiva mai, una guerra di trincea, una guerra di logoramento, una guerra che ha esaurito le forze morali, materiali, fisiche, industriali. Dopo la guerra è successa una gravissima crisi in tutti i paesi, ecco, non solo in Germania, che ha perso, in Austria, ma anche in Italia, che ci furono scontri, ecco, e scioperi ovunque, perché la gente non c'aveva più niente da mangiare. I giovani, i migliori giovani della nazione erano tutti morti, non c'erano braccia per lavorare, quindi veramente la crisi economica era spaventosa, no? Negli anni del dopoguerra, poi culminò nella crisi economica del 29, ecco, dove ci fu appunto il crollo, ecco, di tutta l'economia mondiale. Però questo era stato preparato dalla guerra, ecco. Quindi un innesco per una nuova guerra, perché ovviamente quando c'è lo scontento sociale, quando c'è la povertà, la miseria, allora certo si preparano, si mettono le basi, ecco, per una specie di rivolta, di rivendicazione sociale, morale, gigantesca. Ecco, la Madonna presiede le nostre follie, vuole essere nel nostro cuore, essere l'Immacolata, vuole donarci nelle preghiere la vittoria sul male, sulla tentazione e contrarietà. Il demonio potrà insidiarci, però non potrà vincere se siamo dell'Immacolata. Luigi Maria Grignon de Montfort prevede che prima della fine del mondo ci sarebbero stati grandi santi che avrebbero fatto cose sublimi attraverso l'Immacolata. Ecco, quindi rimettiamoci a lei e in lei troveremo santità e salvezza. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 301 di San Massimiliano Maria Kolbe e parliamo, ecco, delle prove, delle tentazioni, dello stare pronti rispetto a, appunto, quelli che ci assalgono. Se veramente vogliamo servire l'Immacolata, saremmo perseguitati. Questo l'Immacolata lo fa capire, perché l'insidia del serpente proprio verso l'Immacolata. Ecco, è scritto in Genesi 3:15, Apocalisse 12, tutto il capitolo 12 dell'Apocalisse parla di questa lotta della donna contro il drago. Ecco, il drago si scaglia contro la donna, contro il suo figlio. Contro il figlio non può nulla, neanche contro la donna, perché si senta più forte contro la donna, un fiume d'acqua esce dalla sua bocca, segno di tutta la malevolenza, tutta l'astuzia, tutta la menzogna. Ecco, il fiume d'acqua torbida, sporca, ecco, che viene vomitato, ecco, dalle fauci del demonio. Insomma, quante accuse hanno avuto i santi, no? Quanto fango, quante menzogne, pensiamo a Padre Pio, no? Che era così puro, in fondo così simile alla Madonna, così amante dell'Immacolata, menzogne proprio sporche sulla sua reputazione, sulla sua condotta, addirittura che portava le donne in camera, che aveva relazioni con donne dentro la sua stessa cella, cose proprio assolutamente impossibili dal punto di vista materiale, temporale, spaziale, ecco. Però queste accuse giravano, giungono al Santo Uffizio. Il Santo Uffizio sospende Padre Pio per diversi anni, dall'esercizio pubblico del suo ministero sacerdotale. E quindi, insomma, una pena durissima che si riservava solo a peccatori incalliti. Ecco, ma Padre Pio sopporta, perché l'Immacolata ha anche questo dono da donare anche ai suoi devoti, di pazientare, sopportare tranquillamente. Se si ha coscienza retta, non si ha nulla da temere. Ecco, se non si è peccato, non si ha nulla di cui vergognarsi. È lo stesso San Massimiliano, talmente santo che appunto, non si capisce per quale motivo, non c'è un motivo, no? Ecco, fu internato ad Auschwitz insieme a prigionieri. Ecco che, diciamo, sì, certamente era tutto ingiusto lì ad Auschwitz, non è che c'erano prigionieri più meritori di subire quelle pene, però qual è il movente? Perché è stato condannato una pena così dura, quindi una morte certa. Quali reati ha commesso? Nessuno, no? Così stava lì. Ma ecco, si rendeva conto di essere perseguitato per motivi mistici, perché lui apparteneva all'Immacolato. Ecco, tanti martiri, no? Fanciulle come Santa Agnese, Santa Lucia, Sant'Agata nell'antichità, ma ragazze di 12 anni possono essere condannate a morte per reati gravissimi contro lo Stato. Ma cosa possono aver fatto queste ragazze? No, queste bambine si può dire, no? Nulla. Eppure condannate a morte. Non faceva sconti l'autorità romana. Veramente satanica, no? È Satana che esercita il suo potere, soprattutto sulle autorità, no? L'autorità più potente. Pensiamo oggi ai file Epstein, no? Questi file che sono usciti fuori, che proprio conducono a cose spaventose contro i bambini. Chi è stato incriminato di questo? Nessuno. Eppure ci sono i fatti, ci sono le prove evidenti, ci sono i filmati, ecco. Ma nessuno è andato in carcere per questo. Eppure ci sono delle verità. Ecco, vuol dire che il mondo satanico, ecco, ha forza sugli stati, sui magistrati, sul potere civile, pensa di essere più forte perché ha questi strumenti dalla sua parte, però è più forte di tutti è Dio. E quindi possiamo pure metterci a lottare contro Dio con tutte le forze. Non distruggeremo mai la sua presenza, la sua chiesa, ecco, la sua verità, l'unica verità che c'è, ecco, in tutto il mondo. E quindi, ecco, insomma, ben vengano anche le persecuzioni, mostreranno con ancora più evidenza la verità di Cristo. San Luigi Maria Grignon de Montfort prevede che prima della fine del mondo ci sarebbero stati grandi santi che avrebbero fatto cose sublimi attraverso l'Immacolata. Ecco, la croce in una mano, il rosario nell'altra, così dice Grignon de Montfort. Ho piacere che anche San Massimiliano lo citi, perché era un santo caro anche a Giovanni Paolo II, a Padre Pio, ecco, a tutti i santi, in fondo devoti dell'Immacolata, della consacrazione all'Immacolata, che poi sono seguiti nella storia. San Luigi veramente è un punto di svolta nella teologia mariana, la teologia della vera devozione alla Madonna. La Madonna è una mediatrice assoluta, indispensabile. Non si può essere figli di Dio se non figli di Maria. Non si può avere Dio per padre se non si ha Maria come madre. Siamo generati da questo connubio di Maria con Dio. E tutto il resto non c'è, fuffa, ecco, insomma, lui ha questa teologia, no? Il cattolicesimo per lui è questo, non è altro, no? Quindi la generazione da Maria delle anime. La vita ha tanto valore in quanto è piena di atti di amore per Dio, anche se questi sono pieni di imperfezioni, sì, certo, alle volte siamo assonnati, facciamo le cose distrattamente, facciamo le cose male, facciamo le cose senza pensarci. Facciamo le cose senza pensare che Dio ci sta guardando. Ecco, però la vita ha valore con questi atti d'amore. Santa Teresina si rassegnò ad essere imperfetta per tutta la vita. Io sono l'imperfezione, però amava, diceva di amare. E quindi l'amore è quello che, ecco, veramente dà senso a tutta la vita. Non è che era attaccata alle sue imperfezioni, è solo che ne scopriva continuamente di nuove. Ecco, certo, si sforzava, di superarsi, non è che Santa Teresina era come un quietismo. Ecco, il quietismo proprio, Miguel de Molina, ecco, era questo sacerdote spagnolo, poi trapiantato in Francia, che insomma era un teorico del quietismo, cioè non possiamo far nulla per aumentare la nostra virtù, solo abbandonarci a Dio. Ecco, era un po' un protestantesimo camuffato, no? Perché Lutero dice lo stesso: noi non possiamo fare nessun atto di virtù. Qualsiasi atto virtuoso, dice, è un peccato mortale. Addirittura arriva a dire questo. Miguel de Molina non faceva così, ecco, era un po' più mitigato, ecco, sembrava più cattolico, però diceva sostanzialmente lo stesso, che noi non è che possiamo migliorarci, non possiamo migliorarci mai, solo il Signore, nella sua misericordia, se vuole, ci potrà dare la grazia di essere migliori. Però questo è un po' tirare remi in barca, come se l'ascesi non dovesse esistere, come se l'impegno per vincere i propri vizi e vivere la virtù non ci dovesse essere. Invece ci deve essere, perché è ciò che è più importante nella vita, è ciò che più conta. E se rimaniamo peccatori, se viviamo di peccato, certamente questo non piace a Dio, no? Se viviamo in stato di peccato. Cioè non allontaniamo il peccato da noi, ma ci piace peccare, no? Certamente questo non piace al Signore, non è una cosa di Dio, non è una cosa che può orientare la nostra vita, e viviamo in contraddizione con noi stessi. Viviamo una contraddizione eterna, e se Dio non voglia che sia eterno, perché la contraddizione eterna è il peccato, cioè è l'inferno. L'inferno è la contraddizione senza soluzione. La contraddizione del peccato si può vincere qua, no? Ecco, confessando i propri peccati, cambiando vita, vivendo in maniera integra la propria situazione personale e sociale, e vabbè, il Signore ha misericordia, pietà, certo, ti perdona se sei ben disposto, però se tu non vuoi lasciare il peccato, ecco, allora certamente questo è un problema che ti porterai fino all'eternità. Ecco, perché il peccato sarà sempre con te, non ti lascerà più. Ecco. Bene, ecco, andiamo avanti. Ecco. Se l'anima dona questi atti in proprietà dell'Immacolata, lei li dona a Dio come suoi. Facciamo qualche atto virtuoso, l'Immacolata lo sa, lo conosce. Ecco, lei li dona a Dio, quindi sono atti come se fossero suoi. Ecco la virtù, no? La virtù è donarsi all'Immacolata, la virtù è fare le cose per l'Immacolata. Questa è la piena teologia monfortana. Purtroppo non è stata accolta ai giorni d'oggi, perché addirittura non si deve più parlare di mediazione di Maria, né di corredenzione, no? Perché siamo figli di Maria. E come Gesù ci ha generato nel dolore per mezzo della croce, così anche la Madonna ci genera nel dolore. Ecco lo stesso, ecco perché è corredentrice, eh? Offre se stessa in sacrificio, in olocausto, per noi, al pari di Gesù. Certo, Gesù è Dio, quindi il suo sacrificio ha un valore infinito, un valore incommensurabile, un valore meritorio decongruo, però ecco, la Madonna è degna di avere lo stesso merito, perché per tutta la sua vita non fa altro che servire Dio, quindi di fare la volontà di Dio, quindi di morire insieme, perché siccome la volontà di Dio è la morte del figlio, così anche Maria muore sulla croce, muore, c'è poco da fare, si offre completamente alla morte, anche se non muore, però la sua offerta è totale, come quello di chi accetta di morire. Infatti muore vedendo il figlio morire, praticamente muoio perché non muoio, no? Diceva Santa Teresa d'Avila. Ma questo si applica in maniera somma a Maria Santissima, chiamata a questo strazio di vedere la bestemmia totale dell'umanità verso il suo figlio e non poter morire. No, questa è una morte veramente, no? Non può togliersi da quella bestemmia, quella croce, da quel crocifisso che però è voluto anche da Dio. Non si intende che ci si debba pensare continuamente, ecco, a fare atti grati all'Immacolata, però una volta emesso l'atto e non ritirato, esso ha valore, anche se poi non ci pensiamo, e questo è proprio il Monforte, si vede che era un assiduo lettore, no? San Massimiliano di San Luigi Maria Grignon de Monfort. Ecco, quindi, ecco, se noi facciamo un atto di offerta a Dio, di tutto noi stessi, e non ritiriamo quest'atto, se facciamo l'atto di consacrazione, l'atto di offerta di noi stessi a Dio, ecco, il Signore non ritira il suo favore, non ritira la sua grazia, la Madonna non si ritira, e E quindi noi possiamo essere, insomma, tranquilli che avremo la protezione divina, a meno che non facciamo un peccato gravissimo, un peccato in cui addirittura ci ritiriamo da Dio, in cui, diciamo, noi, diciamo esplicitamente a Dio che non ci importa niente di Lui, beh, allora certamente la Madonna non ci può più aiutare. Però, ecco, questo non avviene. E allora siamo certi che invece la Madonna sarà con noi. L'anima ripete questo atto e l'approfondisce soprattutto nella Santa Comunione, che è il culmine della giornata. Essa dona i propri atti senza macchia a Dio. Parla dei religiosi, ovviamente San Massimiliano sa che fanno la comunione tutti i giorni e devono rinnovare la loro offerta a Dio con questo atto di consacrazione. La facoltà con cui li fa divengono sempre più puri. Ed essa stessa diventa sempre più santa. Guardiamoci dal nostro giudizio per non lasciarci sedurre, come era. Guardiamoci dal nostro giudizio particolare. Ci basti sapere che è desiderio dell'Immacolata, espresso nell'obbedienza senza volerne sapere le ragioni. Chiediamo alla Madonna di essere sempre più suoi. Ecco, tenersi pronti, Massimiliano che parla proprio quasi come in un campo di concentramento, no? E tenersi pronti significa cercare sempre la volontà dell'Immacolata e nient'altro, eh? Cercare sempre e solo lei. Ecco allora, cari fratelli, cerchiamo la Madonna in questi tempi difficili, questi tempi di smarrimento, questi tempi di guerra, veramente, gente che è impazzita. Appresso alla guerra, appresso all'odio razziale, l'odio etnico, l'odio nazionale, no? Nazioni che prima erano amiche, adesso si odiano, veramente incredibile. Paradossalmente, ecco, al tempo in cui c'era la guerra fredda e il comunismo, no? Non c'era tanto odio, no? Nazionale. Adesso alcuni paesi, tante guerre, insomma, sì, c'erano le guerre, ma sembravano guerre più locali, no? Tra comunità locali. E invece adesso insomma si parla di blocchi, tutti contro la Russia, gli europei, oppure contro la Cina, ecco, oppure contro l'Iran, ecco, oppure blocchi veramente impressionanti di persone che veramente vogliono odiarsi senza nessun motivo, no? E però, ecco adesso. È tempo di tornare alla Vergine, di tornare a Maria, l'Immacolata, l'unica risposta, l'unica soluzione a questi drammatici momenti dell'umanità. Siamo ancora nel mese di maggio, che la Madonna ci accompagna con la recita costante del Santo Rosario. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.